Il libro dei numeri racconta che gli ebrei, durante il lungo e faticoso cammino nel deserto, stremati per la fame, per la sete e per la pesantezza del viaggio, incominciarono a mormorare contro Mosè e contro il Signore. E nelle loro mormorazioni gli ebrei desiderarono ritornare in Egitto, la terra della schiavitù, perché quella terra di schiavitù permetteva una vita più comoda. Per questo furono puniti con dei serpenti velenosi che li mordevano a morte. Supplicarono il Signore, che comandò a Mosè di fare un serpente di bronzo e di innalzarlo sopra un'asta, perché chiunque lo guarderà resterà in vita. Ed è un'immagine della nostra povera umanità, morsa da tutta una serie di serpenti velenosi. Serpenti che sono capaci di uccidere, cioè di togliere all'uomo la sua vera umanità. Ebbene, il Vangelo ci dice che Dio ha donato un antidoto a questa umanità: il crocifisso innalzato. Perché l'uomo possa sollevare lo sguardo verso di lui e, credendo in lui, possa ritornare a vivere. E credo che i serpenti velenosi, capaci di mordere a morte, sono proprio questi idoli che ci avvelenano. Per questo, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque creda in lui abbia la vita eterna. Il crocifisso è la risposta di Dio alla nostra idolatria. Non c'è dubbio, se il crocifisso lo accogliamo veramente con la disponibilità della fede, il crocifisso toglie, demitizza tutte le potenze del mondo. Cosa significa il denaro? Cosa significa il profitto, il piacere, il nostro piccolo orgoglioso io? Che cosa sono queste realtà davanti al crocifisso? Rivelazione di Dio, rivelazione di Dio. Il crocifisso ce li spazza via, con la proclamazione di un'altra dimensione che deve diventare centrale nella nostra vita. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio ci ha donato suo Figlio. E con queste parole l'Evangelista Giovanni vuole riferirsi a tutta la vita di Gesù, all'incarnazione, al ministero, alla sua passione, morte e risurrezione, perché tutta tutta la vita di Gesù rivela l'amore di Dio. È per amore che Gesù ha fatto dono della sua vita per far vivere noi uomini. E questo è il dramma di tutta la scrittura, quello che la scrittura cerca di farci comprendere. Noi abbiamo ricevuto una vita che è destinata alla morte, ma nel Cristo che si è fatto uomo, la nostra vita non è destinata alla morte. Al contrario, la vita viene assorbita nella vita, perché noi avessimo quella vita piena che è la vita di Dio. E credo non sia difficile ritrovare questo desiderio di vita che noi ci portiamo dentro al cuore. Mi chiamo Michele. A 15 anni, per caso, un giorno mi trovo all'ippodromo e, amante di statistica, pensai che avrei potuto fare l'utile e il dilettevole iniziando a giocare alle corse ai cavalli. E fu così che iniziò il mio calvario, che pian piano mi fece schiavo senza che io me ne accorgessi. Iniziai a rubare ai miei genitori, poi ai miei parenti, e perdetti tanti anni di scuola. A 24 anni non avevo ancora uno straccio di diploma. Ovviamente demone chiama demone, e così la lista dei miei peccati raddoppiò con l'avvento di internet. La lussuria iniziò a prendere il dominio sopra di me, vivendo di notte e dormendo di giorno quando potevo. Il mondo del gioco su internet impazzava, e allora via con roulette, gioco d'azzardo e chi più ne ha ne mette. Ad agosto del 2004 ho trovato lavoro nel pubblico impiego e così iniziai a lavorare. Qui incontrai un'amica. Dopo 4 anni di fidanzamento decidemmo di sposarci. A giugno 2008 troviamo una bella casa, ma la mia vita continua nel gioco. Mia moglie, da quando ci siamo conosciuti, ha iniziato a pregare Gesù di liberarmi da queste catene. Il mio stipendio lo buttavo tutto nel gioco, e quando rimanevo senza soldi io li rubavo dal conto di mia moglie e poi da quello di mia suocera, ma non vincevo, e per me era una maledizione. E in certe nottate drammatiche arrivai persino a bestemmiare ed a inveire contro Dio. Nel maggio del 2010 siamo andati a trovare una coppia di amici. Dopo cena iniziai un dialogo con questo mio amico. Il suo volto era meraviglioso. Qualsiasi cosa diceva, sorrideva. Ma un sorriso così attraente che mi proiettava un senso di pace, di serenità, una pace e una serenità che non era umana. Senza che me ne rendessi conto, parlammo del Signore. Disse: sono felice di essere folle se la mia follia è Gesù Cristo. Dopo quella lunga chiacchierata, 3 ore, era passata l'1, mi invitò per la domenica in chiesa. L'indomani mia moglie mi disse: io vado in chiesa. Ed io, assopito nel letto, mi alzai di botto Egli risposi che sarei andato anch'io. Dentro di me una voglia, una forza a me sconosciuta, mi esortò piacevolmente a partecipare al culto. Voi non sapete quanto ho pianto e mi sono emozionato quel giorno. Sentire l'amore di Dio mi ha dato una carica, una nuova visione del mondo che non avrei mai potuto immaginare e pensare. Il Signore mi ha tolto il marciume e l'attanagliamento dei demoni con la sua mano, scacciandoli e svergognandoli, ed ha pulito in un sol colpo la mia anima. Mi è venuto spontaneo, senza alcuna fatica, non giocare più. Anzi, portare un senso di fastidio nel pensare di farlo. I miei siti preferiti hanno avuto un taglio netto, ripuliti da ogni oscenità. Quanto è grande la grazia di Dio! Oggi sono consapevole che il sangue di Gesù ha cancellato il peccato di tutti noi, sacrificandosi Lui nella carne per noi, sulla croce. Che meraviglioso che sei, Gesù! Guardate che Michele ci fa da testimone di quella verità che il Vangelo ci sta mettendo dinanzi, la proclamazione della vita nel crocifisso. Paradossale, perché evidentemente il crocifisso vuol dire morte, ma il Vangelo dice no, no, non significa morte. Vuole dire amore, vuole dire vittoria sulla morte e speranza, speranza di immortalità. E perché il crocifisso ci parla di vita? Chiaramente, perché contiene l'amore di Dio. Una persona ricca, se tiene le sue cose chiuse in cassaforte o in banca, è una persona povera. Una persona è veramente ricca quando porta ricchezza, perché riesce ad arricchire gli altri. E non c'è dubbio, questa è una persona ricca, perché con quello che possiede è capace di trasformare il mondo, di trasformare le persone. Ebbene, al mondo non c'è una ricchezza più grande dell'amore. Perché l'amore è capace di seminare attorno a sé sicurezza, è capace di produrre speranza, è capace di suscitare fiducia nella vita. Non c'è forza così ricca come la forza dell'amore. Per questo la morte di Cristo in croce è ricca, perché è una morte che trasmette sicurezza, trasmette speranza, trasmette fiducia e produce vita. Capite? Di fatto, San Giovanni dice: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Il mondo viene giudicato dalla croce di Cristo. Perché? In un mondo di egoisti, che siamo noi, è venuto nel mondo uno diverso, uno che è capace di amare. E a quel punto ci ha smascherati. Il suo modo di accostarsi alle persone, il suo modo di perdonare, di accogliere, ci ha fatto consapevoli di quanto profondo è il nostro egoismo, quanto è ingiusta la nostra violenza, quanto non è bello non vivere di fiducia nei confronti degli altri. Ed è un giudizio che niente da dire. Un giudizio perché noi siamo stati smascherati nel nostro egoismo. Proprio la grandezza dell'amore di Dio diventa il giudizio del mondo. E questo è importante da capire. Perché qualche volta si sente mormorare la sottolineatura che l'amore di Dio nasconde il giudizio di Dio. Guardate che è vero il contrario, eh? È quando Dio viene manifestato nel suo amore che noi veniamo giudicati e il nostro egoismo viene sconfessato. È così che dice Giovanni: il giudizio di questo mondo è quando Cristo sale in croce e il mondo viene rivelato peccatore. Il mondo è così peccatore che quando ci è entrato l'amore di Dio, il mondo lo ha rigettato e rifiutato. Più egoismo di così non si potrebbe pensare. Quindi la persona di Gesù è un giudizio sul mondo, ma lo scopo non è il giudizio, lo scopo è la vita. Dio non ha mandato il Figlio del mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Allora, ti vuoi salvare? Riconosci il tuo peccato. Riconosci il tuo peccato. Nel tuo viaggio di uomo ci sono pezzi di deserto, pericolosi, perché capaci di provocare la morte di tutte quelle cose belle che hai in cuore. Di serpenti velenosi ce ne sono tanti. L'infedeltà che provoca la morte della fiducia. L'incoerenza che provoca la morte dell'onestà. L'inganno che provoca la morte della bontà, la falsità che provoca la morte della verità. Ma con in mano niente si sta bene? Domanda. Con in mano niente tu stai bene? Domanda. Che bisogno grande è, davvero, che bisogno grande di alzare lo sguardo. Perché è il passo che ci fa venire fuori da un deserto che ci ha catturato e ci ha fatto assaggiare tutti i pericoli che il deserto nasconde. È a Dio che guardi, è al suo perdono che ricorri, nella salda fiducia, nella salda fiducia che Lui non condanna, ma ama. La croce, la croce. Lì il Signore è sempre, sempre fedele alla sua promessa di vita. Lì il suo amore va oltre il tuo peccato. Lì. E qui cambi. Cambi il tuo mondo dentro, cambi. Non è forse Dio che ha creato la luce? Da persona che pensa la sua vita in modo egoistico, coltivando unicamente i propri capricci, a persona che pensa la vita un dono per far crescere la vita, come Gesù che ha donato se stesso perché tutti abbiano la vita. E allora questa è luce, e la luce normalmente la si saluta. E abbiamo già trovato noi le parole per salutare la luce. Che meraviglioso che sei, Gesù. E ve lo consegno, questo saluto.